Se mi stai ascoltando, hai scelto di proseguire. Percorrerai tutta la cresta del Sabotino fino alla chiesa di San Valentino. Le voci che ti accompagneranno saranno tante, ognuna racconterà un confine. Abbiamo lanciato una proposta. Raccontaci la tua linea di confine. Queste sono alcune delle testimonianze che ci sono arrivate. Potrai ascoltarle, mettere in pausa, andare avanti, oppure spegnere tutto ed ascoltare solo la tua.
Confine radiante desde Santiago de Chile.
Confine radiante da Santiago del
Me bajé
Cile.
del autobús.
Sono sceso dall'autobus.
Dos pasos.
Due
Cruzo el
passi.
semáforo.
Attraverso il
Me
semaforo.
encuentro frente
Mi trovo
a
di
la Facoltà
fronte
de
alla facoltà di
Arte
arti
e Scienze
dell'Università Cattolica. Attraversiamo
Cattoliche. Attraversiamo il parco
fino
dell'università.
all'università.
Una
Una
persona in
persona in
bicicletta,
bicicletta,
muchos
molti
ciclistas,
ciclisti, molte
muchos automóviles,
automobili, pochi
pocos
pedoni.
peatones. De hecho,
Di
la
fatto i
maggior
pedoni che si
presenza
vedono sono solo
sono
studenti di
estudiantes de
arte.
arte.
Però molte, molte automobili.
Automóviles. Automóviles
Automobili con una
solo.
persona sola, macchine
Camionetas gigantes.
giganti, con una sola
Con una
persona a
sola persona a
bordo.
bordo. Motociclista che
Motociclista che
cerca
quasi mi
refugio.
investe. Questo è un altro confine. Una strada che delimita due settori di una grande città, abitati da classi sociali diverse. Si trova a 12.188 km dal punto del Monte Sabotino dove ti trovi, circa 544 volte la distanza che c'è tra te e la ciminiera della centrale termoelettrica di Monfalcone.
Camminando,
Sto camminando
mirando la cordillera
guardando
del
la cordigliera
Santiago.
delle
Credo che sia
Ande.
una delle migliori cose che puoi tenere Santiago.
Credo che questa
Una
rimanga ancora
cordillera
una delle
del
cose più buone di Santiago, che puoi vedere la cordigliera da qua. Di
Enfrente mio tengo la
fronte
cordillera
a
de
me ho la
Santiago.
cordigliera delle
Y
Ande. È molto,
mucha polución,
molto
producto
inquinamento
de la ciudad.
prodotto della città.
Son 7 millones de personas las que viven
Qui
acá.
vivono 7 milioni di persone.
En este
Questo
momento, ¿dónde es que
momento, come vi
estoy?
dicevo,
Caminando
sto
por
camminando sul marciapiede della municipalità di
la
Providencia,
comuna
una municipalità di gente ricca, di
de
classe
gente
media,
media
medio
rica,
alta,
medio, medio
alta.
alto, alto clase. Y tengo que cruzar
E devo
hacia la
attraversare
comuna de Ñuñoa.
verso la municipalità di Ñuñoa.
Paradójicamente,
Paradossalmente,
yo vivo en
io
el
vivo nel
confine,
confine.
yo vivo en el
Io vivo nel
límite
limite che separa
que separa
Providencia
Providencia de
da
Ñuñoa.
Ñuñoa.
Mi casa está en Ñuñoa
Casa mia è a
y la
Ñuñoa
casa que está
e
al
la casa di
frente de la
fronte
calle
in strada
es
è
Providencia.
Providencia.
Se ven ya los
Si vedono
cerezos,
già
cerezos
i
en
ciliegi
flor
in fiore
que ya están brotando, se
che
acerca
stanno
la
già
primavera. Se
germogliando,
acerca la
che
primavera.
si avvicina la primavera.
De
Di
hecho, ya cambió el clima.
fatto è cambiato il
No
clima.
hace mucho frío.
Non fa
Ando
molto
de manga
freddo.
corta.
Si può uscire
Era
in
unos
maniche
20
corte.
grados.
Devono esserci 20 gradi.
Como les digo,
Come vi dicevo,
por acá
da qui si vedono solo
ven
automobili.
automóviles. Una que otra persona a
Ci
pie, pero
sono alcune persone a
es un
piedi,
Chile
però
muy distinto donde yo vivo
questo è un
porque
Cile molto diverso da quello dove ho vissuto io
deja demasiada
perché
gente
c'è
blanca
troppa
que
gente bianca
representa.
che non sa quello che
Bueno,
rappresenta. Bene.
ya llegué a mi casa.
Sono
Disculpe
arrivato a
el ritardo
casa.
largo, pero está todo bien.
Vorrei parlarvi ancora,
Posso
ma sono
preguntarle qué ha fatto nel
arrivato
mediodía?
ormai. Salve vicino, come stai?
Sì, certo, il confine è sempre una cosa di terra, fisica, e il confine è una cosa anche mentale. Passeggi, come sono qua adesso, tra Slovenia e Italia, senti le macchine che passano, sembra come che apparentemente sia scomparso tutto, invece cambiano colori, cambiano le macchine, e ti sembra come di entrare in un'altra dimensione. Una volta qui il confine si sentiva e come, c'erano molti controlli, una fila infinita quando si andava a prendere la carne, la benzina. Le facce di qua non sono per niente come le nostre. Per dire, adesso ho fatto una rotonda per entrare in Slovenia e subito sono tornato indietro perché c'era una persona, presumo zingara, che era in attesa di un passaggio direzione Nova Gorica, che chissà mai se arriverà o che cosa stava aspettando. E quindi in questo piccolo cartello con la scritta Italia è una specie di masso bianco con la scritta Repubblica di Slovenia con la I e la I lunga, come solo nelle loro parole compare. C'è scritto 1947, ma più che un masso, sembra un messaggio, quasi una lapide, che sicuramente non aiuta, non è un simbolo di pace, non è un simbolo di amicizia, per quanto la legga io. Il confine per me fa sempre paura, mi richiede sempre una grande attenzione, una grande, sì, un grande pensiero a quello che può succedere, alle cose che sono successe. Ha anche la possibilità di non tornare indietro, di tornare cambiato. Quindi il confine è un confine mentale, un confine attraverso cui passi e forse non torni. Insomma, sono i presagi, i passaggi di qualcosa che si terreno, una strada, ma è un passaggio anche mentale, un passaggio che faccio, rifaccio continuamente. Anche nei miei pensieri, nei sogni, il fatto di passare di là, di essere passato, di quello che mi è successo, e idealmente il fatto di passare, di pensarmi di là senza passare il confine, essere trasportato dall'altra parte, ma non è possibile perché il confine ti chiama, il confine ti attraversa.
Il confine è permeabile e può essere vissuto in modi diversi da chi lo attraversa o lo abita. Un confine può essere un terreno d'incontro tra culture o può trasformarsi in una barriera che le separa.
Allora, mi trovo sul confine tra Croazia e Bosnia-Herzegovina. Sono partita dalle coste croate, ho risalito la Neretva e dal suo delta, molto bello, e ora mi trovo sulla strada che mi porterà poi al raggiungimento appunto del confine, quindi del momento in cui devo mostrare il documento, eccetera, eccetera. La strada croata l'ho trovata molto con case diroccate, un po' lasciata andare, e costeggiavamo una strada, una ferrovia. Le macchine erano quasi tutte ammaccate o danneggiate e le case erano cosette singole, basse, rovinate dal tempo, e si vede una costruzione un po' piuttosto vecchia, insomma. Una volta passato il confine, mi aspettavo che la cosa peggiorasse. In realtà le case diventano molto più rade, diciamo, però tutto sommato tenute meglio, più nuove, e non si ha l'impressione di essere in un altro paese, ma secondo me neanche loro ce l'hanno. Dato che vedo bandierine croate alle finestre. E niente, ora proseguiremo sempre dritti e arriveremo a Mostar, e la strada che vedo davanti a me è una strada sicuramente molto meno edificata, ma con tantissimo verde, e suppongo passeremo in mezzo alle montagne, ci sono dei bambini che piangono. E basta, passeremo in mezzo alle montagne e arriveremo in città.
Il confine tra la Croazia e la Bosnia si attraversava senza documenti. Fino al 1992 erano lo stesso paese.
Il mio confine confine che ho sempre vissuto con molta pesantezza è il confine linguistico. Linguistico non in generale, ma in particolare con la zona della Slovenia, in quanto io abito in una zona molto vicina al confine con lo stato sloveno e fin da piccola non ho mai studiato la lingua slava, solo che quando arrivi a una certa età, quando cominci a essere adolescente, quando cominci ad avere 20 anni, 25 anni, ti rendi conto che è davvero non solo un confine, ma è un confine che si può trasformare in un limite. Da una parte, alla mia sinistra, vedo noi come parte italiana del territorio, che a meno che non scelga deliberatamente di studiare lo sloveno o di mandare i propri figli a studiare la lingua slovena, non avranno nessun tipo di approccio con questa lingua, mentre dall'altra parte vedo la gente slovena che probabilmente per necessità, per una serie di motivi, l'italiano comunque lo sa, o la maggior parte di essi lo sanno, ed è una grandissima risorsa che noi non abbiamo, cioè non tutti almeno. E per quanto comunque uno possa decidere di intraprendere questo percorso linguistico anche da grande, chiaramente è molto più difficoltoso che quando sei più giovane. Ma non è tanto questo, perché è un problema risolvibile. È proprio il fatto del concetto. Il concetto di abitare su un confine, confinare con un'altra popolazione e non poter comunicare con queste persone perché non sei in grado, perché non ti hanno dato gli strumenti. Ed è una cosa stupida. Cioè, è una cosa che non ha senso, e questo confine è sempre stato più che una linea, un muro, un vero muro. E mi ha portato a vivere molte situazioni nel disagio, ma banalmente anche solo il fatto di andare a fare benzina e non saper chiedere quanto devo pagare. Che è la cosa più semplice del mondo, però non lo so fare. Ed è qui che il confine, che può essere tranquillamente superato, diventa un limite. Un nostro limite, un mio limite, può essere abbattuto, ma a volte mi chiedo perché dobbiamo pensare noi ad abbatterlo quando potrebbe essere una cosa del tutto naturale. Dove potrebbe essere una cosa che fin da piccoli ti insegnano e ti portano a non provare. Per concludere, una delle cose che più di tutto mi fa stare male, ma mi fa arrabbiare, mi fa molto arrabbiare, è sapere che certe persone hanno genitori, parenti, che sanno la lingua slovena in questo caso, ma potrebbe essere una lingua qualsiasi, e non gli viene insegnata. Poi ognuno ha le sue ragioni per non farlo, non voglio assolutamente mettere bocca su questo argomento, però diventa un limite. Perché privare una persona di uno strumento in più che la può far stare meglio nel mondo, invece che darglielo, donarglielo e dargli la possibilità di utilizzarlo?
Stai ascoltando il rumore del mare Adriatico e della laguna di Venezia mentre cercano di unirsi, insieme a quello di chi si muove sulla soglia che li separa per registrarlo.
Ti piace, eh? Ti piace un po' Augusto, questi video?
Adesso ti metti su YouTube.
Questa è bitta. Ara, da dove? Che siamo qua? Questo è il Murasso, importante opera ingegneristica, scopo di difendere la laguna dalle mareggiate. Bisogna anche dire che c'è un'opera incompiuta, i nostri vecchi negassi a tre busi, che sono usciti recentemente. Che ha deciso di stroparli a bocche de porto col Moser. Peso il tacon del buso.
Per me il Murasso è un'opera d'arte che quei ingegneri e architetti di adesso non se la sognano neanche, perché se lo fa uguale dopo non riesce neanche a farlo uguale e dopo 2 anni va su. Basta.
Ti sei sta rapido, veloce, che si manca bene, insomma. Guarda che posti però.
E non sbaglio perché mi sono murero.
Ti vuole salutare i fiori? Te presenti?
Ciao ragazzi.
Pestrinotti. Laguna, mare, mare, laguna.
Per introdurre il prossimo audio, mi è venuta in mente una frase scritta sulla parete del padiglione olandese della Biennale di Venezia di qualche anno fa. Diceva così: il padre di Max Ernst stava ritraendo il proprio giardino. Non dipinse la siepe in fondo al giardino. Terminato il dipinto, andò in giardino e rimosse la siepe.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, il naufragar m'è dolce in questo mare.
Il confine nel mare non si vede, in mare non ci sono confini, anche le linee, se volessimo definirlo così come una linea sulla terra, anche le linee in mare spariscono rapidamente, le linee lasciate, le scie lasciate dalle navi o delle imbarcazioni che appunto lo attraversano. Le onde fanno sparire rapido ogni segno e mescolano di nuovo tutto. E quindi è sempre un nostro così, richiamo mentale il fatto di dire c'è un confine. C'è un confine nel mare che si può o non si può superare, c'è un confine nel mare che le persone tentano di oltrepassare, c'è un confine nel mare dove si esercita la sovranità di uno Stato, di un potere che decide chi può passare e chi non può passare, c'è un confine nel mare che tiene nell'altra sponda migliaia di persone. E effettivamente forse il mare ci restituisce la verità sui confini. I confini non esistono, i confini sono tracciati dall'uomo, dagli esseri umani, e sono tracciati inizialmente per delimitare qualcosa in comune in realtà, perché il confine appartiene a tutte e due diciamo così, le parti, chi sta di qua e chi sta di là. Addirittura il confine con l'aratro segnala proprio la necessità di, come dire, dissodare la terra insieme e quello che nasce dentro quella linea scavata con l'aratro è di ambedue, segna un confine ma segna anche una condivisione. E mentre noi siamo abituati a confini che respingono solo, siamo abituati a confini che appartengono o all'uno o all'altro, a confini che segnalano una differenza di diritti e di cittadinanza, che escludono, ecco, confini che escludono, mentre il confine, proprio come in mare, è una cosa che invece è destinata a muoversi, è destinata a cambiare, è destinata ad allargarsi, a essere la porta per un viaggio ulteriore. E quindi in mare, insomma, la restituzione del concetto di confine è più di verità. Una linea tracciata arbitrariamente, che sostanzialmente è tracciata su uno spazio comune e che si cancella rapidamente, viene modificata rapidamente da tutto ciò che il mare rappresenta e appunto dalla realtà sostanzialmente. E le esperienze di attraversamento dei confini sono legate, diciamo, un po' a questo mettere le mani su una menzogna. Una menzogna, per esempio, del fatto che i confini servirebbero a proteggere. Non è così. I confini sono un punto d'incontro, un punto d'incrocio. E servono a proteggere nel momento in cui appunto vi sono intenzioni bellicose verso l'altro che non vedi perché è al di là del confine e hai paura di conoscere.
Io sono Dino Perco, sono uno storico per studi e cerco di essere divulgatore, insegnante, educatore per professione. Racconto il confine e lo vivo, perché abito sul Carso, vicino a Trieste, a Gabrovizza, nel comune di Sgonico. Il Carso, questo territorio non di piccole dimensioni, questa estate del 2022 è stato colpito da un'emergenza, da un disastro che ha visto coinvolti tanti paesi in Europa. Parlo di grandi incendi, di fuochi che hanno bruciato tanto e per troppo tempo. Il Carso, Kras in sloveno, dicevo, è una vasta area che oggi si estende su tre nazioni, Italia, Slovenia, Croazia. Potremmo dire che non ha confini, se non quelli immaginati, inventati dalla testa dell'uomo. Questi confini non sono serviti a nulla per bloccare i grandi fuochi di questa estate. Un po' ce l'aspettavamo tutti. Crisi climatica, ambientale. Troppo caldo, non pioveva da troppi mesi e stava cominciando a soffiare la bora. Bastava un niente. È cominciato tutto attorno al 12 luglio, se non sbaglio, sul Monte San Michele, in una zona di guerra, o meglio, di ex guerra, perché, a proposito dei confini, qui si muovevano i fronti della Prima Guerra Mondiale. Vedevo da casa mia correre i mezzi della protezione civile e dei pompieri, ma ancora non prestavo molta attenzione ad un fuoco che si stava sviluppando poi soprattutto in Slovenia, in fondo abbastanza lontano da casa mia. Poi le cose sono cambiate, in peggio, e tutti si sono accorti dell'emergenza. Un tremendo incendio è scoppiato lì dell'Isert, dove termina l'autostrada della 4, quella che collega tutta l'Italia del Nord. Lì, all'inizio della strada del Vallone per Gorizia, tra Monfalcone e Oberdò del Lago, in uno spazio dove il territorio italiano, il suo confine, è stretto per poche centinaia di metri tra il mare e la Slovenia. La mia impressione è stata che, superato il confine, la stampa italiana ha cominciato quasi subito a non parlarne, a non parlare di un fuoco che bastava che girasse il vento e sarebbe, come poi è successo, tornato. È da quel momento che io ho cominciato a muovermi.
Buongiorno a tutti, sono a Barcoglia in baracca, non so ben dove che sia, ma mi pare che siamo San Nazario qua. Guarda, speriamo ben, ara, cosa cazzo succede qua.
Adesso, ad esempio, oggi sei abbastanza tranquillo, dai, c'è qualche focolaio ogni tanto, ma ieri gli elicotteri, come ti ha visto qualcosa, allora interveniva subito.
Per me, ma no. Guardi, o sono qua, o sono Devino, o sono a Sistiana, non so, o Jamlje, è lo stesso, Gorica.
Per certi non è così facile da comprendere.
Sì, ma
per certi,
io penso che tutti quelli che siamo qua vicino al confino o in Slovenia, noi in Italia, pensiamo così.
E quando che si venivano su queste fiammate, siccome se passasse un tornado, aria, soffiava, c'è un'arma impressionante, siccome che Dio pensa volessi mangiarti, un'arma impressionante, indescrivibile.
Sì, ma è pieno di Prima Guerra Mondiale, pieno. Anche i pompieri, non che loro non possono andare dentro l'incendio.
Troppo rischioso.
Sì, sai quanti colpi erano? Qua domenica, che sono stato qua di pomeriggio, che ho cominciato, che è venuto qua, ogni 5 minuti era colpo. Ma colpo, sai, solo si vede il fumo che si apre e poi fumo nero.
Et de lì va per la via et scende al colle denominato Cogna, dalle estremità delle vigne della inferior parte delle vigne della villa denominata Bogdanisic, per la via di mezzo ai mulini, che come posti di sopra dalla chiesa cognominata Sveteterwic. E il confin che al presente ha tagliato Ferris Bay et per la camera imperial si tiene nominato Mukra Plotza, dalla chiesa denominata Svete Jerrachia, dagli mulini di Griblana, va al posto cognominato Karaike, et de lì va al colle nominato Istrigana Glavica, et de lì va alla chiesa cognominata Svete Varine, posta nel lato superior delle vigne di Leshevic, et di là all'albero del Rovere, cognominato da Gugedup, posto sopra la collina, deinde dal bosco de Cuducchia, dal loco nominato Bokova, va et trova fine nella marina. Et il confin della città di Budva, Etiam, non è altro confine che le vigne che sono poste in la banda di detta città. Il restante è per tutto il confin dell'imperator che reggo il mondo. Le vigne, Etiam, che sono delle loro case in uso per condur da Cattaro in Antivari, sono poste nel confin dell'imperator. Et il confin della città d'Antivari, Etiam, viene dal lido del mare di detta città, dal loco nominato Lovizza, et va nella collina, et di lì va al colle Bicipite, et di lì passa per mezzo della campagna di Gurcia, et del sasso di Duki Endelavic, et va alla collina denominata Melentizza, et di lì va alla fontana denominata Buesalo, et di lì va al campo nominato La Stava, che la sua metà pertiene a Barilovina, et l'altra metà pertiene alla città detta, et va al loco denominato Mutlebasche, et de lì va al mentovato Keranier, et de lì va al campo nominato Mencale, et di là entra alla strada pubblica nominata Bille, et in quel loco finisce. Hai ascoltato il disegno di un'antica linea di confine, molto precisa, avvenuto il 2 dicembre del 1536 nella Bassa Dalmazia, sulle sponde dell'insenatura nota come Bocche di Cattaro. La linea divideva le terre del contado della città di Cattaro, allora controllate dalla Repubblica di Venezia, da alcuni piccoli villaggi dell'entroterra, che ricadevano sotto l'amministrazione dell'Impero Ottomano. Il metodo utilizzato per capire il percorso della linea fu interrogare alcuni anziani di una e dell'altra parte, che ricordassero dove fosse stata fissata molti anni prima.
Venendo qua, con il proposito specifico di fare questo audio, abbiamo incontrato degli sloveni che sono saliti su questa montagna attraverso strade bianche con delle jeep ufficiali, avevano i nomi, no, sulle fiancate di alcune istituzioni slovene che io non so quali siano, e quindi ci siamo fermati un po' a conversare perché io mi sono incuriosito. Avevano degli strumenti di misurazione per le distanze, quei treppiedi che si usano per calcolare le distanze di solito quando si costruiscono strade. Infatti io ero convinto che volessero costruire una nuova strada, una nuova, insomma, strada bianca, interpoderale. Invece, parlando con loro, mi hanno detto: siamo qui a determinare i confini di Stato. E quella cosa mi ha fatto alquanto ridere, perché stavo venendo proprio a parlare e a fare questo audio riferito a questo, e questo mi ha ricordato che ancora di più è una linea immaginaria, che non solo è immaginaria, ma molto spesso e volentieri viene anche spostata.
Per definire linee immaginarie, gli esseri umani si scontrano da millenni. Le soglie, le linee immaginarie su cui stai camminando, che permettono ai confini di esistere, attraversano anche la sabbia del deserto. Il vento prova a cancellarle, a nasconderle, ma non riesce nel suo intento, perché non esistono, ma ci sono. Stai per ascoltare la testimonianza di una linea immaginaria disegnata nel deserto africano, di David Yambio, di Refugees Libya.
Hello, dear listeners. Today I would like to share my experience with you about two landlines connecting two African countries together. It was midday as we drove through the vast Sahara Desert of the Republic of Chad.
Ciao, cari ascoltatori. Oggi vorrei condividere la mia esperienza con voi riguardo due linee di confine che connettono due nazioni africane. Era mezzogiorno e stavamo guidando attraverso una vasta area desertica della Repubblica del Chad, dirigendoci verso quella che era la Jamahiriya Araba della Libia. Mortale come un deserto senza vita, cerchiamo la nostra via attraverso gli stretti e angusti passaggi della gente che ha guidato prima di noi. Non ci sono limiti per il vento sabbioso che copriva ogni traccia umana. Abbiamo continuato a guidare. Poi, inaspettatamente, due alte colline di sabbia si materializzarono di fronte a noi. Ci dirigemmo in quella direzione. Era finalmente la linea che separava due paesi. Sulla sinistra c'erano montagne di sabbia artificiali, così alte da non poterle scalare a piedi. Di vicino c'erano pesanti sbarre di ferro e innumerevoli uomini in tenuta militare si muovevano oltre la linea delle colline tra pesanti barili pieni di sabbia su cui si leggeva: questo è di proprietà della Repubblica del Chad. Sulla destra c'era del filo spinato legato a pali di ferro in una fila dritta e quelli che sembravano essere bulldozer. Dalla stessa parte c'erano camionette militari a cui erano attaccati dei camion blindati con armi pesanti che non so descrivere, seguiti da un cartello che diceva: proprietà della Jamaidia Araba Libica. Da entrambe le parti della linea stavano degli uomini, impegnati con delle scope a spazzare lo stretto passaggio ogni volta che arrivava una tempesta di sabbia. C'erano due checkpoint. Uno apparteneva alla Repubblica del Chad e l'altro alla Jamaidia Araba Libica. Questi checkpoint erano fatti per i veicoli che intendessero oltrepassare il confine. Di fianco a queste enormi ammasse di metallo c'erano delle piccole, sottili code così che le persone attraversassero in fila. Da entrambi i lati erano installati dei megafoni ed ad ognuno di essi era attaccata una bandiera del Chad o della Libia. C'era un'altra tenda sulla destra e su di essa le parole Uffici Immigrazione. Vicino a questa, un ombrellone sotto cui sedevano due persone in uniforme militare. Il pannello dietro di loro diceva: tasse di frontiera per i veicoli. Dietro di loro c'erano degli uomini mascherati che aspettavano in silenzio. A sinistra c'era un carrello guasto trasformato in ufficio. Era coperto di scritte che dicevano: pagare prima di uscire. Persone nella fila 2. Veicoli nella fila 1. Alcuni capi ufficiali giravano e monitoravano la situazione e vicino a loro c'erano dei recipienti pieni d'acqua. Personalmente avrei preferito che tutte le colline di sabbia artificiale, le sbarre di ferro e le attrezzature militari fossero invisibili e l'unica cosa visibile fossero facce umane, come una sorta di benvenuto a chiunque dovesse oltrepassare quel confine.
La mia testimonianza in relazione a un confine si sviluppa.
La mia testimonianza in relazione a un confine si sviluppa dalla nascita o dall'imposizione, più che altro del dialetto veneto in Friuli, quando è iniziata la dominazione veneziana a Udine in tutto il territorio friulano, a partire dal 1420. A quei tempi, ovviamente, la Repubblica Serenissima ha mandato in città, o in quella che aveva deciso avrebbe dovuto essere la città più rappresentativa del territorio friulano e negli altri posti, diciamo che per loro fossero un riferimento, come possono essere stati Palmanova, la Tisana, ha mandato i suoi funzionari, i suoi dignitari, i suoi nobili, ha creato o spostato una classe dirigente e ha fatto in modo che in Friuli si imponesse la parlata veneta. A partire da quel momento, appunto, il popolo, che parlava prevalentemente in friulano, si è sentito confinato nel suo territorio, perché per esprimersi e per parlare con quelli che erano i rappresentanti del potere doveva parlare in dialetto veneto che i friulani nel corso dei secoli avevano battezzato Talianot, in modo anche dispregiativo. Dov'è il confine in questa situazione? È rappresentato dal fatto che da una parte o dall'altra possiamo vedere anche le stesse persone, non c'è un distinguo fondamentale, è un distinguo ideale, come si direbbe in italiano di censo, nel senso che storicamente, associando alla lingua veneta in Friuli o pensando alla lingua veneta in Friuli, si pensava appunto a gente che comandava, a gente che avesse responsabilità, mentre invece il popolo, il contadino, quello che non aveva nulla se non le mani per lavorare la terra, parlava solo in friulano. Se all'inizio era così, nel corso dei secoli il confine si è fatto un po' più piccolo, si è fatto più, diciamo, si è fatto più, ha fatto in modo che le cose si mescolassero, perché anche quelli che non avevano tante cose, anche i poveri, hanno dovuto iniziare a parlare in Talianot, perché dovevano avere a che fare con questa gente che comandava, no? Così, se noi pensiamo al Novecento, categorie come quelle dei tassisti o come quelli che vendevano qualsiasi cosa in Piazza San Giacomo, nella sede storica del mercato cittadino a Udine, pur parlando in friulano tra loro in famiglia, erano costretti con la loro clientela, che era quella con più disponibilità, a parlare in dialetto veneto. Dunque non è facile distinguere, diciamo, quello che c'è da una parte e quello che c'è dall'altra di questo confine. È un confine ovviamente non geografico, ma un confine ideale, dove nell'immaginario collettivo, da una parte, quelli che parlano o che parlavano, perché ormai non è rimasto più nessuno che lo fa, sarà meno di un centinaio di persone e tutte hanno almeno più di 50 anni. Quelli che parlano in Talianot rappresentavano la classe dirigente, rappresentavano il potere, mentre quelli che parlavano in friulano rappresentavano la classe lavoratrice, quelli che dovevano darsi da fare parecchio ogni giorno per portare a casa il mese, per tirare il mese, come si dice in friulano. Le interpretazioni di un confine, dello stesso confine, possono contrapporsi. La prossima voce è quella di Luca Casarini, uno dei capi missione della ONG Mediterranea.
Noi in mare è l'esperienza, diciamo, più vicina al concetto stesso di non riconoscere questa menzogna del confine tracciato per escludere, ma invece di affrontare la realtà. Io personalmente l'ho fatta il 19 di marzo del 2019 con il capitano Pietro Marrone. Lo avevamo a bordo della Mare Ionio dopo un'operazione di soccorso, 50 fratelli e sorelle che abbiamo soccorso al largo della Libia, e dovevamo rientrare nel porto di Lampedusa. L'allora ministro degli interni Salvini ci schierò un pattugliatore militare, il Paolini, della Guardia di Finanza, per bloccarci, diciamo, l'entrata, per, nonostante la Mare Ionio avesse la bandiera italiana, per tenerci fuori. E noi lì non riconoscemmo quel confine ordinato, quel confine comandato, quel confine stabilito per decreto di un ministro degli interni. Invece applicammo il concetto del confine come porta d'entrata, il confine come finalmente luogo d'approdo, il porto come ciò che stava all'interno di quel confine, cioè delle acque territoriali italiane, le 12 miglia che delimitano diciamo, la sovranità statuale sull'acqua, sulle coste, le 12 miglia che accompagnavano finalmente le persone a terra sicure. e quindi disobbedimmo a quell'ordine e valicammo il confine senza permesso, portando di nuovo la realtà come riferimento, una realtà che dice che appunto non si può fermare una nave fuori in mare con persone soccorse a bordo, una realtà che dice che appunto non esiste il concetto di porti chiusi appunto in mare, una realtà che dice che ognuno ha il diritto di essere aiutato se ha bisogno di soccorso e di essere accolto. E quindi violammo l'ordine, ci denunciarono poi per aprire un'inchiesta per disobbedienza a un ordine impartito da nave militare, ma noi semplicemente applicammo il principio della realtà e del desiderio ovviamente, e andammo direttamente in porto dicendo: noi non spegniamo nessun motore, una volta che siamo entrati in porto potete fare quello che volete, ma intanto noi entriamo, intanto noi vediamo il confine per quello che è, le acque territoriali per quello che sono, un approdo e non un filo spinato, un muro, una esclusione verso il baratro.
Ciao Nini, ho una richiesta un po' particolare per un progetto sul Monte Sabotino. Abbiamo parlato un po' di settimane fa, ti ricordi, di confini della realtà, di percezioni e di effetti dei funghi allucinogeni, della psilocibina. Riusciresti a mandarmi un audio in cui mi racconti una di quelle esperienze? Grazie.
In una delle mie esperienze, più care, avevo preso una dose interessante di psilocibe montana e mi ero incamminata nel bosco e dopo qualche tempo, dopo mezz'ora, 40 minuti, poi sì, insomma il tempo è abbastanza indefinibile in quelle condizioni, comunque gli effetti iniziavano a farsi sentire, quindi la realtà intorno a me aveva acquisito quella qualità lucida, in HD, non so come dire, e mi ero fermata un attimo a contemplare questa meravigliosa completezza e in quel momento mi è saltata sulla mano una cavalletta che ho fissato per tantissimo tempo e aveva un occhio bianchissimo, mi ricordo, con un pallino nero in mezzo, e ad un certo punto ho sentito che questa cavalletta mi stava guidando e ho giustamente deciso di ascoltarla, quindi per un tempo indefinito ho camminato in mezzo al bosco, proprio in mezzo alle fratte, cioè tagli sulle gambe dappertutto, un disastro, ma non importa. E a un certo punto sono arrivata effettivamente ad una bellissima vallata piena di fiori bianchi. In mezzo alla vallata c'era una piccola torretta che onestamente mi è sembrata medievale, però non potrei giurarci. E non era molto alta, saranno stati 5 metri, e io ho avuto la netta impressione che ci fosse qualcosa per me su quella torretta. Quindi sono andata lì, ho iniziato a scalarla, molto facile tra l'altro perché era abbastanza fatiscente, quindi era piena di buchi e appigli. Sono arrivata in cima, a quel punto la cavalletta era saltata via, e in cima a questa torretta ho visto una delle cose più meravigliose che avessi mai visto in tutta la mia vita. Era un oggetto iridescente, completamente iridescente, che continuava a mutare di forma. E mi sono avvicinata e ho visto che era una gigantesca merda. E niente, questa boassa maestosa era ricoperta completamente di mosche iridescenti che muovendosi davano l'impressione che fosse quasi un oggetto alieno, metallico, che continuava a mutare di forma, cioè una cosa incredibile. Comunque, insomma, la cosa che mi ha fatto molto ridere è che io sentivo tanto che su questa torre c'era qualcosa per me, qualcosa di incredibile, come se la natura dovesse farmi vedere qualcosa per forza perché io sono speciale. E alla fine c'era qualcosa, e che era al tempo stesso la cosa più bella che avessi mai visto, ma era anche una merda. Cioè, geniale.